La parola ora al Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, il dottor Beniamino De Idda, che, per chi non lo sapesse, è una vita che si occupa di problemi della salute e sicurezza sul lavoro. Io ricordo i corsi fatti a Firenze ai lavoratori, ai consigli di fabbrica. Una volta c'erano i consigli di fabbrica, ai tempi. E ricordo l'intervento all'isochimica di Avellino. Ieri è stato ricordato il suo intervento determinante per sbloccare i processi a Monfalcone e a Trieste. Credo che avrà anche un bel da fare a Firenze. Adesso mi viene in mente, parlando di Ferrovie dello Stato, il 29 giugno, la questione del crimine di Viareggio che si è consumato tristemente con 31 morti. E quindi mi sembra che sia una persona assolutamente qualificata per intervenire su questo argomento.
Grazie. Beh, parlerò come inevitabile del rapporto tra le malattie da amianto e i processi penali. Dico penali perché io sono un penalista, non mi occupo di civile e poi vedo in sala tanti che possono farlo meglio di me. Beh, è stato ora ricordato che sono passati 25 anni, mi pare, perché l'avvocato Bonanni, prima di cominciare, mi ha fatto vedere un provvedimento di sequestro che chiudeva appunto chiudeva uno degli ultimi atti di indagine di quel processo. Sono passati 25 anni dunque, da quando per la prima volta la magistratura ha preso ad interessarsi degli effetti dell'amianto sulla salute dei lavoratori. Questo primo processo penale riguardava la scoibentazione dei rotabili ferroviari nelle grandi officine di riparazione delle ferrovie. Dopo quel processo se ne sono celebrati molti altri in Italia, con esiti alterni. E si potrebbe pensare che in questi 25 anni l'intervento della magistratura sia stato costante, sia stato incisivo, e che l'elaborazione giurisprudenziale da parte dei giudici di merito e di legittimità sia stata ricca e articolata. E invece la realtà ci offre un panorama del tutto diverso che è caratterizzato da una serie di criticità e di problemi, alcuni dei quali Felice Casson ha già messo in evidenza, ma su cui credo bisogna tornare. Il numero dei procedimenti penali che si sono celebrati in Italia in materia di malattie professionali in generale è stato in passato molto scarso e ancora oggi procedimenti di questo genere se ne fanno pochissimi e molti di questi pochissimi non arrivano al dibattimento. E naturalmente sarebbe molto utile conoscere il numero dei processi in Italia in materia di malattia professionale. Così come sarebbe utile conoscere il numero dei procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari e ancora il numero delle denunzie fatte alle procure. Ma nessuno di questi tre dati è finora disponibile. La magistratura non è in grado di sapere quale sia stata la misura del suo impegno in tema di malattie professionali. Io più volte ho cercato di interpellare le singole procure e i singoli tribunali per sapere questi dati, ma salvo poche eccezioni, la risposta che generalmente mi è stata fornita è che è molto difficile trarre questi numeri dalle statistiche riguardanti le malattie professionali, perché al registro generale dei reati in cui si iscrivono i reati di lesioni e di omicidio colposo, riguardano indistintamente tutti i casi di omicidio colposo e di lesioni derivanti da incidenti stradali, da infortuni sul lavoro, da malattia professionale, da colpa medica e da altre cose. Allora, questa mancanza di specificazione della natura dei procedimenti dice molto sull'impegno che la magistratura ha finora messo nella trattazione delle malattie professionali. Sta di fatto che questi dati, che sarebbero utilissimi per per predisporre una strategia giudiziaria in una materia così delicata, questi dati non sono conoscibili. Io non so cosa si può fare, lo chiedo a Casson, ma certo che bisognerebbe pretendere che gli uffici giudiziari con puntualità registrassero i casi denunziati e i risultati dei procedimenti avviati, se no noi non avremo mai un panorama su cui ragionare e su cui muoverci. Ora, la ragione della scarsità di questi procedimenti penali per malattia professionale sono molte, non sono tutte imputabili ai magistrati, ma almeno dobbiamo avere consapevolezza del fatto che i referti di sospetta malattia professionale che arrivano nelle procure sono pochi rispetto alle malattie denunziate all'INAIL. Molti di questi referti arrivano con grave ritardo e non consentono al magistrato di evitare la prescrizione. Molto spesso queste notizie di reato vengono inspiegabilmente iscritte, noi diciamo a modello 45, dico per i non addetti ai lavori, che è il modello di registro per i fatti che non costituiscono reato. E altri procedimenti, sia pure correttamente iscritti, vengono archiviati e spesso di queste archiviazioni non si conosce la ragione. Infine, pochissimi procedimenti prendono la via del dibattimento e un numero ancora minore si conclude con una condanna. Questi dati, naturalmente, io non posso confortarli coi numeri, ma è l'esperienza ormai di 45 anni che mi fa dire che queste sono le proporzioni. Dunque la magistratura per solito non si occupa di malattie professionali, anche se bisogna dire che di questi pochi procedimenti per malattia una buona parte riguarda appunto gli effetti dell'amianto sulla salute dei lavoratori. Però occorre sapere che, come ci dicono stime ormai affidabilissime, ai circa 1500 morti per infortunio sul lavoro, di cui si parla ormai abbastanza, se ne aggiungono ogni anno almeno altrettanti, ma stamattina vedevo sulla stampa che il numero, c'è uno studio che quantifica in 2000 le malattie da amianto ogni anno, quindi almeno altri 1500, ma è una stima prudente, muoiono per malattie da lavoro. Non risulta che nelle nostre procure per ora si dedichi molto tempo a questi reati colposi che in 10 anni, negli ultimi 10 anni, hanno fatto più di 15.000 morti. Certo, io so benissimo come voi, c'è qualche indagine che arriva fino in fondo, ma si tratta di casi che sono conosciuti appunto perché rari: l'Eternit di Casale, la Fincantieri di Trieste, Monfalcone, Marghera, la Breda, le grandi officine di riparazione delle ferrovie e così via, processi noti proprio perché non si tratta di processi comuni. Ora, nonostante il parere di qualche esperto secondo cui il picco delle malattie è destinato a salire fino al 2020, vedremo questo, ma insomma, però si sente nell'aria, si va diffondendo la sensazione che un ciclo storico si stia ormai definitivamente chiudendo e che si possa ormai rimuovere la memoria delle tragiche vicende legate all'amianto, che è diventato il simbolo dell'avvelenamento industriale e dei decessi a causa di lavoro. E questo clima, per esempio, si avanzano curiose proposte. Sento dire: smettiamola con i processi penali e pensiamo invece ai risarcimenti, come se fosse facile abolire la Costituzione su questo punto. Oppure lo Stato si faccia carico di risarcire i familiari e chiudiamo una vicenda che ormai non ha altre soluzioni. Bene, i processi che si sono celebrati finora sottopongono alla nostra attenzione un altro aspetto che è di grande rilievo, cioè la vicenda dell'amianto nel nostro Paese è diventata un passaggio cruciale di qualsiasi riflessione sul cosiddetto diritto penale del rischio. Le pronunzie della giurisprudenza, anche se sono poche, come ho detto, rivestono un valore emblematico rispetto ai possibili fattori dannosi per la salute, non ancora compiutamente accertati o non del tutto sorretti da evidenze scientifiche. Allora è chiaro che le vicende giudiziarie dell'amianto segnerà il comportamento dei giudici in tutte quelle situazioni in cui la possibile nocività dei fattori per ora non è stata ancora accertata, del tutto accertata, ma solo ipotizzata. Allora, fatta questa premessa, io credo che sia importante interrogarsi su alcune delle cose che diceva Casson. Intanto, le ragioni per le quali sui tavoli dei pubblici ministeri non arrivano i referti di malattia professionale. Il fenomeno è stato denunziato più volte. Io mi ricordo un convegno di 10 anni fa sui tumori perduti, ora mi ricordo più nemmeno la data, ma denunziato più volte ma mai risolto, perché i medici dei luoghi di diagnosi e cura non hanno l'abitudine di segnalare alla magistratura i casi di mesotelioma e di altre patologie da amianto. Come tutti sapete, l'invio alla magistratura è un atto obbligatorio, l'omissione di referto costituisce un reato punito dal codice penale e ciò nonostante sono pochissimi i luoghi di cura in cui costantemente si invia il referto al magistrato. Oggi abbiamo modo, diversamente dal passato, di stabilire con sufficiente certezza il numero dei processi che ci dovrebbero essere nelle procure rispetto a quelli che effettivamente vengono iniziati, perché basta operare il confronto tra i dati risultanti dai registri regionali di mesoteliomi e dal registro nazionale per capire quante sono le denunzie mai pervenute al pubblico ministero e dedurne come la magistratura persegua una minima parte dei delitti che riguardano l'esposizione all'amianto. Ecco, io credo che su questo punto occorre coinvolgere tutti i soggetti che sono interessati al fenomeno. Bisogna mettere i magistrati in condizione di poter iniziare le indagini e questa finalità va perseguita coinvolgendo i medici, sviluppando il loro senso della legalità, che è scarso, mi permetto di aggiungere, e stimolando i magistrati ad occuparsi di una materia che è rimasta troppo spesso, per le ragioni che già accennava Casson, ai margini dell'azione giudiziaria. Dunque la prima necessità mi pare questa: favorire, disciplinare il flusso delle notizie di reato, trovare cioè modalità che garantiscano la tempestiva comunicazione al pubblico ministero di tutte le notizie riguardanti le malattie professionali. Certo, potremmo immaginare molte iniziative, per esempio il polso duro della magistratura, imporre ai medici, con le buone o con le cattive, di inviare i referti in procura, oppure di inviarli direttamente ai servizi delle ASL in modo che possano tempestivamente iniziare le indagini, oppure pretendere che sia l'INAIL a inviare ai servizi delle ASL o alle procure tutte le malattie professionali ricevute. Penso che noi dobbiamo utilmente confrontarci su questo, che è uno dei punti ineludibili per una buona organizzazione del lavoro giudiziario in materia di malattie professionali. Noi versiamo in regime di azione penale obbligatoria. Un numero enorme di reati sfugge all'indagine della magistratura. Un altro elemento preoccupante è quello toccato da Casson sulla specializzazione dei magistrati chiamati ad occuparsi di questa materia. Questo discorso non vale solo per le malattie professionali, vale anche per gli infortuni sul lavoro e in genere per tutti i reati in materia di violazione di norme di prevenzione. I magistrati in grado di affrontare questi processi con competenza in Italia sono molto pochi. E il dato desta ancora perplessità maggiore se si pensa all'imponente numero di procedimenti penali in materia di sicurezza del lavoro che ogni anno si celebrano in Italia. A questo numero di casi giudiziari, che è alto, corrisponde uno scarsissimo numero di magistrati specialisti. allora la conseguenza è che sia durante le indagini, sia durante il dibattimento, si occupano di questi casi magistrati che ignorano sostanzialmente la complessa materia della sicurezza del lavoro e i problemi della loro interpretazione. Allora ci si potrebbe chiedere, ma come mai non si procede ad una maggiore specializzazione dei magistrati in una materia tanto delicata e che poi riguarda i diritti fondamentali della persona? Beh, le risposte possono essere più di una, qualcuna è una risposta maliziosa, perché non succede niente a caso nella vita sociale. Sta di fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura nelle sue circolari raccomanda la formazione di gruppi specializzati di indagine nelle procure e di gruppi esperti dei tribunali, ma l'indicazione del CSM viene per lo più disattesa, del tutto negli uffici giudiziari piccoli, e viene attuata con qualche difficoltà e poca convinzione, aggiungo, in quelli medi o medio-grandi, ed è la prova che evidentemente questa non è materia che attrae i magistrati. E evidentemente i motivi di questa scarsa attrazione sta nella formazione sia degli studenti di giurisprudenza sia poi dei magistrati. Sono altre le materie di moda che oggi catturano l'interesse dei magistrati. Tuttavia devo dire che negli ultimi tempi qualcosa sta cambiando. Da un lato c'è una maggiore sensibilità sui temi della salute in generale e sugli effetti dannosi dell'esposizione ad amianto. Questa attenzione è certamente cresciuta rispetto ai 25 anni fa, quando abbiamo iniziato il primo processo. Dall'altro c'è stato l'intervento del Capo dello Stato, che ha lanciato più volte l'allarme su un fenomeno infortunistico giudicato, se mi ricordo le parole, giudicato indegno di un paese civile. E dall'altro lato abbiamo avuto una recente elaborazione normativa col testo unico di sicurezza. Abbiamo avuto prese di posizioni molto ferme del CSM, che richiedeva omogeneità di trattazione in questi procedimenti sia ai giudici che ai procuratori. Allora, il risultato di questo movimento è che solo da qualche anno il CSM organizza corsi di formazione per 100 magistrati alla volta, diretti ad illustrare i vari temi di questa complessa materia della prevenzione, a stimolare l'interesse dei magistrati su questi processi. Recentemente, il 29 luglio del 2009, il CSM ha distribuito una circolare molto importante agli uffici giudiziari, in cui dà conto dei risultati di una piccola indagine svolta dalla prima commissione presso le procure, presso i tribunali. Era diretta a sapere dove si erano formati i gruppi, quanti procedimenti si erano fatti. I risultati sono deludenti, perché il CSM di dati ne ha avuti pochi, ma soprattutto il CSM lamenta nella circolare una disomogeneità di trattazione tra i vari uffici d'Italia e invita i capi degli uffici a intervenire con provvedimenti che rendano effettiva, appunto, c'è la norma che dice trattateli con priorità, e questa norma è largamente inattuata. Ho fatto cenno all'impreparazione di noi magistrati, perché, che spero non duri a lungo, ma insomma oggi questa è la situazione, perché questa impreparazione si porta dietro due grosse questioni che sono di interesse generale. La prima riguarda il ruolo dei servizi delle aziende sanitarie locali, che svolgono la loro opera nei territori di ciascuna procura. Voi sapete che si tratta, dico voi sapete, spero che lo sappiate, perché vedo che alla radio, quando si parla di vigilanza, ispezione, intervento di prevenzione, si parla dell'ispettorato del lavoro. Invece tutti dovremmo sapere che si tratta di servizi di altissima specializzazione in materia di salute del lavoro, dove è frequente e necessaria la presenza di medici del lavoro, oltre che dei tecnici della prevenzione. E allora è proprio il servizio di medicina del lavoro, che vede tra l'altro la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria, proprio quel servizio è l'organo ideale per svolgere le indagini in tema di malattie da amianto. Però quanti sono gli uffici giudiziari che tengono costanti rapporti con questi servizi, che li hanno addestrati alle indagini, che hanno suggerito loro i modi, i tempi della raccolta delle fonti di prova, in modo che al processo non si disperdano i frutti di un impegno che talora è un impegno intenso? Ecco dunque una necessità: confrontare le diverse prassi adottate tra le varie procure d'Italia e nel rapporto con i servizi territoriali delle ASL. La seconda questione, che deriva dalla impreparazione di noi magistrati, riguarda la scelta dei consulenti tecnici. Noi abbiamo già detto che si tratta di materia che richiede una grande specializzazione. È dunque del tutto naturale che il magistrato sente il bisogno di rivolgersi al consulente tecnico per riceverne quegli elementi di conoscenza di cui lui non dispone. Ma a questo proposito dobbiamo osservare una cosa: che il magistrato fa ricorso al consulente tecnico anche quando gli elementi che gli servono potrebbero essere benissimo forniti da un'accurata indagine delle ASL. Perché dentro le ASL non è raro reperire degli specialisti che frequentemente, tra l'altro, vengono nominati consulenti da altre procure, da altri tribunali. Allora, se vogliamo risparmiare tempo e se vogliamo risparmiare denaro, è bene utilizzare le risorse che i servizi territoriali sono in grado di offrire a ciascun pubblico ministero e a ciascun giudice in ogni territorio. Altra tentazione ricorrente dei giudici, perché quando i giudici non capiscono è una tragedia, altra tentazione ricorrente è quella di proporre al consulente tecnico quesiti che hanno poco a che fare con le sue conoscenze scientifiche e molto invece hanno a che fare con le risposte giuridiche che il processo penale richiede. Per esempio, ha poco senso chiedere al perito se siano state commesse violazioni delle regole cautelari e chi le ha commesse, perché questo ha per l'appunto... A queste domande la risposta la devono fornire i pubblici ministeri e i giudici, non il perito. Ora vorrei dire due parole, prima di chiudere, sui risultati e sul modi con cui si sono condotti in Italia i processi da amianto. Perché le indagini e le sentenze si sono inevitabilmente soffermati, Casson lo accennava prima, su quegli elementi che nei processi finora celebrati in materia di amianto sono apparsi subito come ineludibili, e cioè il nesso causale, la questione della colpa e il concorso di persone nei reati contestati, cioè a quali soggetti contestare i reati. Allora, per quanto riguarda il nesso causale, per molti anni la giurisprudenza ha accolto la teoria del cosiddetto aumento del rischio, cioè accettava che i giudici di merito stabilissero un nesso causale tra la condotta e l'evento di carattere del tutto probabilistico, anche con probabilità media o addirittura con probabilità bassa. C'è stata una reazione della dottrina. Casson ha citato Federico Stella, che è uno di quelli che ha reagito con più veemenza a questo andazzo, e francamente la giurisprudenza ha avuto una svolta, perché ha cominciato una sentenza della quarta sezione penale del 23 gennaio 2002, la numero 106, nella quale si è ritenuto necessario, per dichiarare l'esistenza del nesso causale, di adottare un criterio, diceva letteralmente la sentenza, di elevata probabilità logica e credibilità razionale. Ma l'inversione di tendenza totalmente si è avuta con la sentenza francese già citata del 10 luglio 2002, che adotta la formula, quando manchi la prova certa dell'esistenza causale, adotta la formula del criterio dell'elevata probabilità logica o credibilità razionale oltre ogni ragionevole dubbio, che è una sentenza garantista, che dicano gli avvocati degli imputati, è una sentenza garantista. Quando si scende sul terreno pratico, così per parlare un linguaggio meno paludato di quello che parla la Cassazione, noi tutti avvertiamo che non possiamo fermarci alla prova della causalità in generale, cioè alla prova che una determinata sostanza in un determinato periodo ha provocato certe malattie. Ma è necessario che noi raggiungiamo la cosiddetta causalità individuale, la prova della causalità individuale, cioè la dimostrazione che in ogni singolo caso la malattia è stata realmente provocata dall'esposizione a un preciso fattore di rischio e non da altri fattori. Quindi non basta, ogni tanto con i miei vecchi consulenti ci scambiamo qualche idea, ma non basta per esempio osservare che in un determinato territorio i tumori attesi sono di numero notevolmente inferiore a quelli che poi si sono verificati. Non basta. Non basta limitarsi a provare che in una determinata zona si sia in presenza di un eccesso di tumori. Quello che occorre provare rigorosamente è caso per caso il nesso di causa. Perché qua non bisogna dare troppi alibi, se noi non siamo garantisti poi capito? Bisogna stare attenti a come ci si può. Poi io tengo alle garanzie, tutta la mia storia giudiziaria è fatta di garanzie. Allora, secondo la Corte, per raggiungere questo risultato di dimostrare il nesso causale caso per caso, il giudice può ricorrere, dice la Cassazione nella sentenza francese, a massime di esperienza oppure fare riferimento a leggi scientifiche, le cosiddette leggi di copertura che si leggono nelle sentenze. Avverto che il sapere scientifico è costituito sia da leggi universali, ma anche da leggi statistiche, che non bisogna dimenticarselo, bisogna utilizzarle. Però occorre dunque essere certi che l'evento sia causato proprio dalla condotta dell'imputato. Allora questo comporta che il giudice cerchi nel fatto, cioè nelle circostanze di fatto, i decisivi elementi della colpevolezza. E non bisogna confondere il giudizio del giudice con quelli della scienza medica, perché i pareri del consulente tecnico sono una cosa diversa dai giudizi del magistrato, che si avvale certo della consulenza, ma anche di tutti gli altri elementi che il processo è in grado di fornirgli, perché questo è il suo mestiere. C'era su epidemiologia e prevenzione un curioso intervento di un collega medico che diceva: ma se la consulenza tecnica è decisiva, ma perché deve essere il magistrato a fare il giudizio? Ecco, è una curiosa posizione, per le ragioni che ora sto dicendo. Ed è esattamente questo il senso della sentenza francese delle Sezioni Unite, soprattutto nel punto in cui ribadisce il diritto dovere, dice proprio così, del giudice, di integrare sempre e comunque i dati emergenti dal giudizio scientifico con i riscontri di fatto che le indagini sono obbligate a fornirgli. Allora, sempre secondo i giudici della Cassazione, in questo lavoro di ricostruzione dei fatti e soprattutto di ricerca delle responsabilità, il magistrato deve stare attento a non confondere i problemi del nesso causale con i problemi della colpa. E questa è una raccomandazione molto valida, perché questa confusione noi giudici, specie nel merito, la facciamo continuamente. Voglio citare un caso classico di confusione. Poniamo che un datore di lavoro, senza adottare nessuna misura di prevenzione per evitare la diffusione delle polveri nel suo ambiente, abbia esposto per anni i lavoratori a lavorazioni polverose. Dopo qualche tempo uno di questi lavoratori muore per tumore polmonare. In casi come questi il magistrato medio, quindi una media bassa, ma insomma il magistrato medio cosa fa? Dice: beh, è provato il nesso di causa tra l'esposizione alle polveri e il tumore mortale che ha colpito il lavoratore. In realtà l'unico dato certo in questo quadro che abbiamo riferito, ecco, è stata violata la norma cautelare che impone il divieto di diffusione delle polveri nel luogo di lavoro. Ma questa circostanza è utile ad affermare la colpa, ma non prova affatto il nesso causale tra quell'esposizione e la malattia. Allora l'errore che facciamo continuamente consiste nel ritenere automaticamente che l'evento mortale sia conseguenza della violazione della regola cautelare. Non è così. In realtà la colpa del datore di lavoro non contribuisce affatto la colpa a provare il nesso di causa. Se secondo le leggi statistiche e le conoscenze epidemiologiche il nesso di causa è incerto, quella colpa non vale a sostituirsi, a dare maggiore certezza. E perché? Perché non è raro che un tumore polmonare sia provocato da più fattori, da una pluralità di fattori. Allora da questa incertezza non si esce, o meglio, si esce solo non confondendo la colpa con il nesso causale, ma dimostrando che quella malattia è effettivamente il frutto della mancata adozione delle misure cautelari che la legge riteneva necessarie. Allora, se si considera la giurisprudenza di legittimità in questi anni, e in particolare nel quinquennio 2004-2009, perché prima ci sono molte posizioni diverse, bene, si ha questa impressione che ci sia stata una notevole elaborazione sia sul tema della colpa sia sul tema del nesso causale. E il dibattito, come ricorderete, si è sviluppato soprattutto intorno alle pronunzie sui lavoratori morti per mesotelioma della pleura e sulle vicende di Porto Marghera. Aggiungo che il dibattito sul nesso causale, per quello che si respira in giro nelle aule giudiziarie, nasconde sempre il timore, nemmeno troppo velato, che qualche pronunzia dei giudici faccia correre il rischio di cadere nella cosiddetta responsabilità oggettiva, anziché in una responsabilità in cui si accerta rigorosamente la colpa. Infine, l'ultimo nodo affrontato dai giudici è quello relativo alla conoscenza, alla conoscibilità della situazione di pericolo e soprattutto la evitabilità del fatto, dell'evento dannoso. La Cassazione ha più volte detto: se si vuole imputare a titolo di colpa un certo evento, quell'evento deve costituire la concretizzazione del rischio che la norma cautelare voleva evitare. Cioè, per parlare più semplice, bisogna che si sia verificato quel fatto che la norma cautelare cercava di evitare, proprio il danno che poi si è verificato. Questo principio era pacifico nella nostra dottrina, ma è stata proprio la dottrina che a volte ha lamentato il fatto che la Corte di Cassazione predica bene e razzola male. Soprattutto in occasione della sentenza di Porto Marghera, Casson si ricorderà le varie vicende, i commenti che ci sono stati, e nella parte in cui la Cassazione sostiene che tra gli eventi che la norma cautelare mira a prevenire ci sono anche fatti, dice testualmente, non determinabili preventivamente, cioè al momento in cui la norma è stata emanata. La Corte ha cioè ritenuto che costituisce concretizzazione del rischio, per dire col suo linguaggio, anche l'insorgenza di una malattia che era sconosciuta al momento in cui la norma cautelare veniva emanata, ma non nel momento in cui l'agente ha posto in essere la violazione. È il caso dell'articolo 21 del DPR 303 che imponeva l'obbligo di impedire o ridurre le polveri di qualsiasi genere. Ebbene, una volta che dopo il 56 quella norma era vigente e l'agente, cioè il datore di lavoro, era in grado di sapere quali conseguenze la violazione o la diffusione dei polveri poteva avere, dice la Cassazione, è inutile dire ma il legislatore non lo sapeva, non importa, ma tu dopo, al momento dei fatti, lo sapevi. Allora, in realtà, per rispettare coerentemente i canoni di accertamento della colpa, A me pare che i pubblici ministeri e i giudici non debbano tanto domandarsi quali siano gli eventi che il legislatore voleva prevenire, perché non ce ne importa niente. Quello che i giudici dovrebbero domandarsi è se siano riconoscibili al momento dell'esposizione i pericoli derivanti dall'esposizione dei lavoratori alla sostanza nociva, cioè se il datore di lavoro potesse sapere o dovesse sapere, che è meglio per il dovere di informazione che grava su di lui, dovesse sapere che tra i rischi dell'esposizione ad amianto vi erano quelle malattie mortali che hanno provocato appunto il decesso dei lavoratori. Ora, noi sappiamo, Casson lo ha ricordato, dopo gli studi di Wagner nel 60, la comunità scientifica era in grado di apprezzare il rischio che i lavoratori esposti a amianto potessero essere colpiti dal mesotelioma. Ne deriva che da quel momento, cioè da quando la comunità scientifica era in grado di apprezzare, il datore di lavoro doveva sapere, cioè in virtù del dovere di informazione che gravava su di lui, doveva conoscere il rischio mortale cui esponeva i lavoratori. Ho concluso, ma vorrei concludere con una osservazione. Mentre finalmente sembra arrivare all'opinione pubblica la percezione della gravità del fenomeno degli infortuni, un certo silenzio grava ancora sulle malattie professionali, rotto di quando in quando dalla notizia di un'indagine clamorosa, l'Eternità Torino e altre dappertutto. E mentre l'INAIL ci affligge con dati molto analitici sulle modalità di accadimento degli infortuni sul lavoro durante tutto l'anno, di lunedì, di martedì, mantiene invece uno stretto riserbo sulle malattie professionali. Guardate, è stato fatto a proposito di un esperimento in Toscana che merita di essere menzionato. Le ASL hanno fatto un certo numero di indagini su un certo numero di malattie professionali e hanno concluso accertando l'esistenza della malattia nel 75% dei casi. Per le stesse malattie l'INAIL ha riconosciuto solo nel 38% dei casi. E questo è un piccolo segno delle difficoltà e del disinteresse che circonda le malattie professionali nel nostro Paese. Però tutto questo pone a noi magistrati, e aggiungo agli ufficiali di polizia giudiziaria delle ASL e ai medici della medicina del lavoro, domande ineludibili in regime di obbligatorietà dell'azione penale. Una recentissima ricerca condotta dal coordinamento delle regioni per il 2008 dice che le ASL hanno fatto 10.099 inchieste di malattia professionale in tutta Italia, ma le malattie denunziate all'INAIL nello stesso periodo sono tre volte di più. Quanti procedimenti penali hanno condotto i magistrati in questo periodo? Solo 10.099 o più? Non è dato di sapere, come ho detto, la magistratura non sa quello che fa. Ora, questa situazione non è degna di uno Stato di diritto, cioè di uno Stato che sia capace di garantire i diritti di tutti, quindi anche quelli dei lavoratori e quelli dei familiari delle vittime. Io credo che per avere un po' di giustizia dovremmo lavorare ancora molto. Vi ringrazio.
Grazie.